Afte, ne soffro da quando ero piccola.
Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curacept Afte Rapid favorisce una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
Un aiuto per tornare a sorridere.
Curacept Afte Rapid, rapido il sollievo.
Rapida la guarigione.
Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Autorizzazione ministeriale del 27 marzo 2024.
Puoi seguire i grandi chef, le più famose pop star, i più noti influencer, o puoi seguire la libertà. Nuova Jeep Avenger iHybrid for Freedom Followers.
Nuova tecnologia iHybrid con cambio automatico, Select Terrain e infotainment da 10 pollici. Nuova Jeep Avenger, benzina ibrida ed elettrica, tutte alla stessa rata con incentivi Jeep. Prova la nuova iHybrid in tutte le concessionarie. Info su jeepofficial.it.
Ma salve!
Perché sei sempre così allegro? Non c'è niente di cui essere felice.
Ci sono state altre puntate in cui ho esordito con molta meno allegria. Oggi in particolare ero felice di vederti. E sai cosa ho pensato? Ho proprio pensato che bello.
Oggi andiamo al libanese.
Oggi andiamo a mangiare al libanese. No, ho pensato che bello, lunedì il mio primo impegno, tra virgolette, non
istituzionale.
Esatto, è con la mia amica Lia.
Hai visto?
Ti sei emozionata un po'?
No.
No, niente. Io l'ho pensato. Tu cosa hai pensato? Che palle devo vedere?
No, non è vero. Non è vero. Anche perché abbiamo scartato una settimana questa volta.
Appunto, esatto. Salve chi ci ascolta, benvenuti, benvenute, benvenuta a una nuova puntata di Compagne di Branco. Io sono Vitridente, sono una content creator, una podcaster e una speaker radiofonica.
Io sono Lia Begani, sono educatrice, rieducatrice e divulgatrice cinofila.
Questa cosa divulgatrice
mi fa molto scienziata.
Esatto. E questo è Compagna di Branco.
Un, due, tre, ma quanta confusione c'è. 4, 5, 7, i cani e tutti i cliché. Con la Lia e la Vale impari a capire gli animali. Oh, 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 compagne di branco. Oh, 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 l'ascolto e non mi stanco più.
Un tema oggi molto...
Il tema lo diciamo dopo.
Sì, diciamo, diciamo
che
dopo.
Abbiamo
è l'introduzione all'introduzione dell'ospite, capito?
Ok, vai.
È un tema particolare che però, di cui però secondo me non si parla abbastanza, come anche per le persone poi capirete, ma che riguarda appunto anche il meraviglioso universo dei cani. Però esatto, prima di introdurre il tema, introduciamo la nostra ospite, che tu introducila, tu che la conosci meglio.
Che si chiama Sara, nel mio telefono nello specifico si chiama Sara Molly, Molly e Seba.
Tutti nel tuo telefono abbiamo il nome nostro e il cognome del nome dei nostri cani. Ciao Sara.
Sara?
Ciao, ciao a tutti.
Ti avevo persa.
Magari le arriviamo un po' tardi.
Ero un po' in ritardo là. Esatto.
Come stai?
Io sono Sara, sono... Bene, bene, grazie, tutto bene, tutto bene. Felice di essere qui con voi stamattina.
Ma Sara ha un cognome oltre a Molly?
Non lo so.
Sì, ma non lo sa la Lia probabilmente in realtà. Comunque mi chiamo Sara
Borreri.
Fatica a dirlo, ho messo un sacco di R e a Fidentina.
Si sente che è Fidentina.
Si sente che è locale, tipicamente, perché dato che ci ascoltano da tutta Italia, vorrei sottolineare che questa R importante non è parmigiana, bensì fidentina. Quindi quando ci fate il verso gentilmente, noi parmigiani non tutti ce l'abbiamo. I fidentini tipicamente invece sì.
Un po' di
sì.
Più, sì.
Sì, 100% proprio tutti, non se ne salva uno.
È proprio quasi genetica a questo punto.
Sì.
Dunque Sara, iniziamo, coinvolgiamo anche te in quella che è la nostra domanda di rito d'inizio, ovvero... cara Sara, cara Lia, per cosa
e cara Valle
e cara io, per cosa siete state grate in questo ultimo periodo del fatto che umane dotate di cani?
Vai Sara.
Allora, sono grata di essere un'umana dotata di cani perché in realtà perché imparo tutti i giorni qualcosa da loro. Perché sì, sono veramente un mondo a parte, un mondo incredibile, super interessante, quindi sto imparando veramente tanto. Quindi sì, sono grata oggi, sono grata loro perché anche oggi farò qualcosa di nuovo, probabilmente, visto, faccio qualcosa di nuovo che sono qui con voi.
Vedi,
non l'ho mai fatto.
Che brava, ospite brava che abbiamo, che risposta intelligente che ha dato. E tu?
Guarda, non guardarmi perché io, viste le ultime avventure, specialmente di Ingegner Tanetti, sono molto più preparata sulla domanda
a cosa
ho dovuto rinunciare.
Io sono grata...
perché così ho la scusa per stare a casa a Capodanno.
Mi ha sempre fatto cagare uscire a Capodanno.
Sì, e
da diversi anni a questa parte sono non posso lasciare a casa i cani coi botti da soli.
Si spaventano. Che poi lei ha i cani più zen della storia.
No, non è vero, la Callie un po' si andava in sbattimento. Tanto sì, adesso è sorda. Cazzo
viene. Adesso proprio a livello sì.
Posto.
No, ma invece mi è venuto in mente, io sono grata perché di tutto il lavoro che io faccio appunto sui social, no? Le tematiche che tratto, e magari non tratto sempreissimo dei cani sul mio profilo, quello appunto di Vitridente, ma questo però mi ha aperto le simpatie di una persona che si è rivelata importante per la mia carriera. Cioè, ve lo spiego meglio, c'è una tipa che per un'agenzia che rappresenta i content creator, che è una canara come noi, un po' fissata proprio con me coi cani, ed è stato quello poi che le ha fatto scoprire il mio profilo, che poi spero apra, ciao Francesca, a me tutta una serie di possibilità e chance che magari no. Quindi grazie cani problematici che mi fate parlare di voi sui miei social.
Male.
Ma non glielo dire se non se ne è accorta. Beh, ma sei proprio stronza. Passiamo quindi a invece la domanda.
A che cosa hai dovuto rinunciare, Sara?
Allora, ho dovuto rinunciare a un divano.
Il divano è il
conscio, sì,
in realtà sono stati molto più i gatti, okay. Sono molto più fetenti dei cani, però comunque anche i cani hanno contribuito di sfacimento, sì, di questo divano ormai vecchio,
brava,
che non cambierà
brava,
mai finché
esatto.
No, tanto, secondo cioè, me ormai lo puoi quasi cambiare.
Quindi sì, un certo
lo divano. Cambia e poi dopo i gatti vanno di nuovo all'attacco.
Sto pensando ai cani.
No, esatto, si sa che esatto, se capisci esatto. Che tanto il punto di sfogo delle bestie è quello, è inutile. Ti ricordi c'era la Samantha che salutiamo, che in famiglia erano arrivati al punto di, per non ripristinare, per non prendere un divano nuovo, ma l'altro era talmente malconcio che nessuno riusciva neanche a sederci, sì. Avevano posizionato avevano messo dei pallet comunicanti, non immaginatevi pallet belli da Pinterest trasformati in divano, cioè proprio dei pallet grezzi in sala.
Poteva mettere delle sedie.
Hanno fatto anche quello, delle sedie su cui appoggiavano i piedi, era una specie di accampamento, perché hanno detto tanto è inutile che prendiamo il divano nuovo perché ce lo distruggono.
Esatto.
E tu a cosa hai dovuto rinunciare? Alla cioccolata.
Beh, ieri, dunque, sti figli della merda, veramente.
Non si va, le parolacce ce ne va mica che ci ascoltano.
La merda non è una parolaccia.
Figli della cacca.
Io ho un po' addobbato in giro, quindi ho spostato delle cose. C'erano questa ciotolina con 4 di numero, cioè 2 Boero, 2 ovetti di cioccolato e un lecca-lecca, che risalivano ad Halloween, quindi pure vecchi in realtà, che erano lì da 2 mesi.
I Boero per Halloween? I bambini che vengono a fare i dolcetto scherzetto, gli hai dato i Boero?
No, erano per me i Boero, perché segretamente
sei un alcolista.
Mi faccio i cicchetti pomeridiani con i Boero. E, però, quindi, li ho spostati momentaneamente, ma erano lì da talmente tanto tempo che non ci ho pensato, no? Poi siamo andati su a cena dalla Marina per mangiare la pizza, che poi abbiamo portato la pizza a casa, ci siamo tornati giù, siamo andati in salotto e c'era Tano però che era particolarmente divertito e intrattenuto da questa cartina molto rumorosa. E ho detto, cosa ha rubato stavolta? E ho visto che era la carta del Boero. Ovviamente il mio cervello ha fatto 2 più 2
panico. E ad oggi si sono sbaffati il lecca-lecca, perché anche di quello era rimasto solo la cartina e il bastoncino, tutto morsicato. Ma era un lecca-lecca con dentro la Big Bubble, quindi sono mangiati lecca-lecca, chewing gum. Cioè, sai, per noi poveri umani dotati di cani, tutti i campanelli d'allarme, cioccolato e chewing gum, le prime cose che ti dicono di non dare ai cani.
Beh, la chewing gum la cacherà.
Spero anche il cioccolato.
Il cioccolato l'ha già bello che digerito, anche.
Ecco, lo sapevo. Se ne è accorta. Quindi panico, chiama tra l'altro sempre di sabato e sempre di domenica, sempre, la settimana scorsa uguale Tanetti gli è venuta una specie di, non sappiamo se prostatite, cistite, una roba, comunque si è tutto infiammato.
Dovevate vedere la reazione della Vale quando ha scoperto che nella pipì di Tano c'erano degli spermatozoi.
Possiamo non parlarne, per favore, questa cosa schifosa. Che non la
ti
voglio...
svelerò un segreto, tu sei nata da uno spermatozoo.
Senti, sì, ma preferisco non pensarci, va bene?
Sara, scusa.
E quindi era tutto infiammato, col grillo, con boh, non lo so.
Viola.
Esatto.
E probabilmente è diventato cieco a proposito dell'argomento di oggi.
Oh, signora. E comunque, quindi, antibiotico, sempre nel weekend, sempre a rompere il cazzo alla povera veterinaria.
Oh, con queste parolacce, sono i bambini che ci ascoltano.
Ma io non l'ho fatto per i bambini, il podcast.
Sempre a rompere il pipo.
Sempre a rompere le scatole alla povera veterinaria nel weekend. Quindi ho dovuto rinunciare a cioccolato, ho dovuto rinunciare soldi, perché comunque le medicine, il Milbemax e il coso, il Buscopan, cioè, capito? E poi l'ansia, soprattutto. Ho dovuto rinunciare, tipo stanotte io con Andre dicevo, ma cosa facciamo? Li portiamo a dormire in camera che ci scagazzano e ci vomitano in giro in camera? O li lascia, quindi insomma è stata una bella nottata. Invece non è successo assolutamente niente.
Ecco. A te sarà venuta la gastrite.
Esatto, ovvio. Esatto. E tu?
Io ho dovuto rinunciare ufficialmente alla serenità coniugale. Perché allora dovete sapere che mio marito, quando mi ha conosciuto 20 anni fa,
20 anni or sono,
20 anni fa, aveva paura dei cani.
Penso che, esatto, penso che
terapia d'urto.
E non aveva mai avuto animali di nessun genere, aveva solo portato a casa una volta a suo padre un ghiro, perché sono originali in famiglia, okay. Perché avevano un ghiro nella casa in montagna, ti portano a casa per i bambini, dopo che gli si è appeso un dito hanno deciso di liberare il ghiro. E hanno avuto un pesciolino rosso che si è suicidato in 2 tentativi. Cioè, il primo l'hanno beccato in tempo, dopo che si era buttato fuori dalla vaschetta, e l'ha rimesso dentro. Il secondo giorno
ce l'ha fatta.
Cioè, è morto in pace. E quindi dovete sapere che, insomma, mio marito, diciamo che da un lato questo fatto che lui non sia proprio così altrettanto ben disposto all'idea di allargare la famiglia ci aiuta, perché sennò a quest'ora davvero non sapremo dove camminare per casa.
Sì,
allo stesso tempo ogni tanto è motivo di scontro, perché soprattutto con l'ultimo arrivato che non si aiuta affatto.
No, Poldo non è furbo.
Ci sono degli screzi. L'altro giorno Poldo è stato messo fuori in giardino perché c'era la donna delle pulizie, e non ho ben capito perché è tornato a casa a strisce di terra.
Non so, era avrà trovato delle robe odorose piacevoli per lui su cui si è strusato, che è il mio altro incubo con Tanetti.
No, che poi, cioè, subito ho detto, Dio, si ero trovato su una cacca, non usato,
era
no,
terra,
no, era terra,
terra.
Ma, vabbè, strano questo. Vabbè, fatto sta che lui, ecco, adesso la mattina non viene più sul divano, sul letto per le coccole della mattina, finché non l'hai lavato. Va bene. E quindi insomma c'è stata la tensione in casa con questo cane che vagava con delle zolle di terra attaccate alle orecchie, e oggi dovrò lavarlo.
E per lavare Poldo, la Lia lo porta direttamente nell'autolavaggio, quello delle macchine.
No, non è vero, io ho fatto anche montare quando abbiamo sistemato casa una vasca altezza lavaggio cani, perché sennò mi spaccavo la schiena con 5
già
tutti in una volta, e quindi niente,
hai rinunciato a un po' di pace coniugale,
ho rinunciato al marito, no scherzo.
Che si sa, avete mai visto quel meme, quel video bellissimo in cui c'è lei che dice ho dovuto, non mi ricordo, cioè l'inghippo è che ti fa,
ma lei sto coso che ti sta brontolando,
ma me lo porta lei
perché così ti dice su,
e c'è lei che fa capire insomma che ha dovuto, che suo marito non andava d'accordo col cane e quindi ha dovuto liberarsene, poi la gag che, del marito che si è liberato. E dunque, io vi chiedo un momento di pausa e poi torniamo con il tema della puntata, entriamo nel vivo.
Vale, tanto sappiamo che lo dici tu il topic, facciamocene una. No, adesso lo dici tu. Non è più bugiarda, l'ho sempre detto. Adesso andiamo a prendere tutte le registrazioni.
Vai a sentire le registrazioni. Le disabilità del cane. Cioè, o meglio... sì, esatto, cioè, o meglio, avere un cane... con vari gradi, un pet, scusa, di vari gradi di disabilità. Ci mettiamo dentro che anche i miei sono disabili?
No.
Come no?
No.
Ma scusa, è limitante per tutta una serie di
se la, se sei tu la disabile, loro non si sentono limitati.
È vero. Sono io che devo rinunciare a tutta una serie di cose, perché ok, come non detto. Invece Sara appunto ha molto gentilmente accettato di raccontarci la sua esperienza, perché immagino abbia...
È portatrice sana di un cane sordo, la Molly.
Raccontaci esatto. Tutto della Molly.
Esatto. Allora, beh, la Molly l'ho conosciuta in canile di Fidenza, dove sono anche volontaria. E subito dopo la prima ondata di Covid ho iniziato appunto la mia attività di volontariato e ho conosciuto Molly, che è arrivata qualche mese prima, e in realtà l'avevo già adocchiata, devo essere sincera, sulle pagine Facebook adozioni eccetera, ero proprio innamorata di questo cane senza averlo mai conosciuto in realtà. E lì era partito un po' tutto il pregiudizio, sia appunto sul fattore disabilità, perché era un cane completamente sordo, e sia poi in realtà non è il tema di oggi, però diciamo un po' un pregiudizio legato alla razza, perché effettivamente insomma Molly è un pseudo incrocio al centro del pitbull, del corso, non si capisce cos'altro, e quindi era insomma una combo di fattori insomma che era un po' preoccupante tra virgolette per una persona che tra l'altro come me non aveva mai avuto cani, quindi era il primo cane. E invece poi in realtà conoscendola, avendo a che fare con lei appunto in canile tutto quanto, si è confermato il mio amore nei confronti di questo cane, e quindi poi ho deciso di pian pianino di inserirlo.
Scusa,
in casa dove avevo già dei gatti.
Ricordami a che età hai portato a casa Molly,
un percorso ovviamente lei? Lungo.
Tra l'altro la disabilità della Molly ai tempi non si limitava solo alla sordità, perché lei aveva anche un grave problema di displasia alle anche, se non ricordo male.
Pure, puretta.
Sì, esatto, che anche questo è stato poi scoperto nel percorso di conoscenza con la Molly, quindi vado in canile, conosco Molly, inizio a fare delle prove in casa per testare la sua compatibilità con i gatti, tutto perfetto, inizio a portarla a casa una giornata, poi due, poi una notte, insomma stava andando tutto come da manuale, e si scopre poi questa displasia grave alle anche, entrambe le anche tra l'altro. Quindi inizia tutto un altro percorso di appunto interventi, raccolte fondi, insomma in realtà è stato molto, molto toccante tutto, molto, molto bello, non facile, però è stato un plus nel nostro rapporto, credo. E quindi sì, in realtà oltre alla sordità c'era stato questo problema di displasia.
Ah, quindi ti sei sparata anche tu come la Susi della Benny,
dello stesso chirurgo tra l'altro.
8.000 euro di anche nuove?
Beh, loro hanno fatto il crowdfunding.
Sì. Crowdfunding, sì.
Col canile. Sì.
Quindi è bionica adesso la Molly in realtà.
Sì, esatto.
Già che c'erano, non c'erano delle orecchie bioniche?
Esatto, non potevamo fare una protesi di quello... No, ma tu sappiamo l'origine della sordità della Molly?
No, un giro da Amplifone. No, perché in realtà non ho mai indagato più di tanto, nel senso che da che l'è arrivata in canile era già sorda, quindi si pensa a una questione genetica. Ma proprio perché figlia di incroci fatti assolutamente a caso. È proprio così. Oggi creiamo
un nuovo cane.
Sbagliamo tutte. ci impegniamo.
Questo per introdurre il fatto anche che, esatto, allora, in realtà ci sono diversi tipi di disabilità.
Ah beh, certo.
Allora, quella di Molly è una disabilità. Grazie. Sensoriale. Cosa sta facendo con la palla? Disabilità sensoriale. Ok, quindi sono, nel caso dei cani, in realtà le disabilità sensoriali sono principalmente due, che sono quella uditiva e quella visiva.
Beh, ce ne possono essere anche altre, scusa, se non ha le zampe posteriori o se…
Sensoriale!
Mi sono distratta,
si
prof.
Si distrae. Ragazza, non sei sul pezzo oggi.
Chiedo scusa, ecco, umilmente.
E, ad esempio, allora, la cosa su cui volevo fare… portare aiuto oggi,
attenzione,
che fatico, grazie. è che smetterei di demonizzarle il più possibile, nel senso che appunto, vabbè, Sara ci si è buttata a pesce perché è pazza, ma a parte quello
sì, perché se non ci fossero le Sare, le Valentine del mondo, che si fanno
sì, un po' sì,
lì è risultato essere un gran cane, devo dire che Sara, esatto, ci si è dedicata tantissimo, però di base lei ha un cane molto solido con un bellissimo carattere. Ecco, l'unica cosa che le ha portato la sua disabilità in questo caso, secondo me, è che lei quando va ad approcciarsi con i cani ci va un filo più cauta rispetto ad altri.
Beh, vorrei anche vedere.
Perché, esatto,
scusa, è ben conscia. Poi non stiamo parlando di un senso che per i cani è secondario l'udito, dopo l'olfatto per loro è importantissimo,
sì, sì,
l'udito.
Sì. Ma devo dire che dal punto di vista del nostro percorso personale, mio e di Sara, dal punto di vista educativo di Molly, non ha comportato grandi problemi, nel senso che noi abbiamo semplicemente sostituito le parole con dei gesti, e quello che deve fare Molly lo fa. L'unica difficoltà in più, secondo me, è il richiamo, esatto, perché uno dei primi step che abbiamo fatto con Molly è stato insegnarle a girarsi spesso, che abbiamo in realtà creato un mostro così facendo, che dovete sapere che Molly è molto golosa.
Ok.
E quindi l'esercizio all'inizio era toccarla, farsi guardare
un momento,
ok, America, perché il nostro bravo è l'ok con il dito e poi premio,
ok.
Da lì lo step successivo era semplicemente gratificare tutte le volte che lei invece spontaneamente si girava.
Adesso è tutta una piroetta.
Quindi adesso gira fissando la Sara come se fosse la Madonna.
Esatto.
Guarda che brava, esatto, che sono, sempre. E quindi sì, abbiamo creato
sono fobbe.
E quindi sì, cioè, secondo me l'unica difficoltà profonde, seria, sì, è effettivamente che se lei spegne un attimo il cervello, se non ce l'hai a portata di tocco, è difficile riportare l'attenzione su di sé. Noi abbiamo usato tanto la lunghina, giusto, ciao, Sara? Abbiamo utilizzato tanto la lunghina. Vai, dimmi, vai Sara.
Sì, assolutamente. Perché, no, dicevo che appunto, nella mia esperienza, che prima di conoscere lì, diciamo che l'unico, tra virgolette, limite che poi ormai il giorno d'oggi non lo è neanche più, era quello di lasciar libero il cane, ma non lo farei comunque in realtà, anche se il mio cane non fosse sordo, quindi in realtà è un limite fin lì, nel senso che comunque, avendo vissuto in contesto urbano, il cane era sempre a guinzaglio. Adesso sono in campagna, ma ci sono 8 milioni di animali selvatici, è comunque un rischio che non mi sento comunque di correre, anche se il cane fosse assolutamente abile. E quindi sì, usiamo la lunghina.
Che meraviglia. Sì, tra l'altro vorrei dire che in cani perfettamente udenti, la gente sul richiamo comunque non è che…
Zoppica, sì.
Quindi non è…
Assolutamente sì. Tra l'altro… Molly attualmente convive con un Rottweiler che possiamo definire abile a ruolabile, ma vabbè, è maschio, poverino, non è del tutto colpa sua.
Esatto. Che è arrivato dopo.
Che è arrivato, poverino, dopo, e la Molly se l'è pure un po' cresciuto.
Ha
fatica, perché da buon Rottweiler, sì, è un rompimaroni, amoroso. Sì. In adolescenza poi ha rotto le
una
palle, come se non ci fosse un domani, ma adesso sono una bellissima coppia. Sì. loro sì. due.
Ma di fidanzati o di fratello e sorella?
No, fratello e sorella, decisamente fratello e sorella.
Che bello. Ma se tu dovessi dire per te, persona, perché adesso io poi la Lia non fa mai questo ragionamento, ma anche brava tu che hai trovato una strada alternativa. Educativa, sto guardando te.
Cioè, è nota.
Vabbè, non è che me la sono inventata niente, io. Ok, niente. Fai cagare.
No, però in questo caso.
Impossibile, impossibile. E per te però invece persona non professionista, qual è stata la difficoltà più grande dal tuo punto di vista?
Beh, in realtà inizialmente erano difficoltà non per forza legate alla sua sordità, nel senso che era un cane che non sapeva niente, non aveva mai visto niente, quindi presa, portata in città, aveva paura delle biciclette, aveva paura di tante cose che vedeva, tutto nuovo per lei, quindi aveva paura della televisione, nonostante non la sentisse, vedeva accesa la televisione, vedeva queste immagini in movimento, e questa aveva una paura incredibile. Quindi in realtà piccoli momenti in cui bisognava un attimo farle conoscere tante cose nuove.
Ma perché ho come sospetto che abbia fatto meno fatica lei col cane sordo che io col cane perfettamente abile? Come potete sentire del resto...
Di fare la parte davanti per un'oretta invece di star qui?
No, ma sì, allora, devi capire che i miei impegni lavorativi non hanno nessun peso sul bilancio.
Adesso gli libero la palla perché come lo prendo il peso. Allora, no...
Ma infatti in realtà sì, era proprio quello che diciamo il punto focale di oggi, è proprio di far passare alle persone questo pregiudizio nei confronti di un cane, in questo caso sordo, anche un cane cieco, però io non conosco la diciamo l'altra realtà, perché in realtà io ho visto adottare cani difficili all'ennesima potenza rispetto a una Molly, lì era proprio tanti la passavano, la vedevano. Cane bellissimo, ma no, è sordo, no, ha questa razza un po' particolare.
Ecco, un'altra cosa che effettivamente io trovo complicata nei cani non udenti, perché lo sto vivendo adesso con Calliope, è la rassicurazione. Per me, che ho sempre utilizzato molto la voce per rassicurare i miei cani, mm-hmm. quando c'era una difficoltà, adesso è tutto molto più complicato, perché ad esempio Calli in questa fase... Allora, Calli dovete sapere che è un cane... abbastanza traumatizzato, nel senso che Callie è un cane che arriva da maltrattamenti, è stata picchiata tantissimo, tanto che ha una frattura che è stata cicatrizzata pure male, perché ovviamente portarla alla veterinaria non se ne parlava. E a suo tempo ho fatto un lavoro di un certo tipo su di lei, perché era molto possessiva nei miei confronti, si preoccupava molto in determinate situazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso, e devo dire che anche Ciro aveva fatto un signor lavoro su di lei, adesso dal punto di vista delle sue preoccupazioni abbiamo fatto 1000 passi indietro, perché quando spegne il cervello che si preoccupa seriamente non
basta più
non utilizza il naso, perché è troppo preoccupata per concentrarsi sull'olfatto, quindi non riesce a concentrarsi sul fatto che io comunque sono serena, e la voce non sentendola non abbiamo appigli, se non quello visivo, ma anche lì quando è proprio in crisi.
È difficile focalizzare la sua attenzione. C'è da dire che però è come, l'abbiamo sempre detto, la Callie è nel tramonto dei suoi anni e sono disabilità, sì, però tanto come la mia nonna che ha 98 anni e non capisce più un cazzo. Cioè, è difficile rassicurarla, è difficile, capito, interagire con lei.
No, cioè lei in realtà, allora sì, se qua un filo di demenza senile c'è anche, perché comunque abbiamo 15 anni, tra poco 16.
E poi c'è che tu non sei una stoccacciona, devi stoccacciare di più.
No, si preoccupa anche quando la tocco, perché non riesce a capire cosa succede.
Quindi non riesci a sostituire l'assicurazione vocale con una fisica?
No, ci provo con quella visiva, cioè a farmi vedere,
a fare un sacco di gesti,
tutto ok. Ma no, cioè quando sono proprio i momenti di crisi fa fatica. Fa molta molta fatica, infatti cioè, in questi giorni dovevamo provarle la pressione perché ha dei problemi cardiaci, cioè, ci abbiamo messo mezz'ora con la pressione a 200 perché diciamo questo che cazzo vuole, si preoccupava un casino e la veterinaria mi ha detto ma io gliela riproverei, no.
Adesso mai più.
Quindi no, a 15 anni, ciao, problemi di cuore, adesso. Farmaco glielo stiamo dando, non abbiamo grosse alternative, non gli rompete il cazzo a 15 anni per provare la pressione, scusate il francese, non gli rompete il pipo a 15 anni.
No, perché io vengo censurata invece, giustamente.
Per provare la pressione. Però sì, ecco, sì, questa è un'altra delle difficoltà che ho trovato io sulle rassicurazioni.
Alla fine è scappata anche lei.
Però, cioè, quello che volevo dire io è che una cosa è vedere, a parte appunto il tuo cane che invecchia, e comunque è già il tuo cane, hai già un rapporto, è difficile, però è fisiologico. Quello che ha fatto Sara, cioè di andare oltre, no, il pregiudizio, perché vi dico la verità, prima di tutto il mio percorso, se in canile mi avessero detto c'è un cucciolo... perché io ho preso la panda da cucciola, no? E mi avessero detto, però è sorda, io avrei detto, cioè,
il bello no, che... grazie, lasciami la psicopatica che...
Preferisco, grazie, preferisco.
Una che uccida le persone non ce l'abbiamo.
Certo, certo.
Non mi è stato detto nulla di tutto ciò, ecco, ci terrei a sottolineare che non sono così masochista, però sono anche un po' fatalista e penso sempre che in fin dei conti mi ci voleva la panda per avere un culture shock nei confronti
e
dei soprattutto cani.
Per tenere lontani gli altri.
Per tenere lontani gli altri, no, ma è per avere anche, per conoscere te, sia chiaro. Senti, avevo un'altra domanda io per Sara, che era, tu... appunto, visto che la Molly è un cane solido, ha un cane equilibrato, sì, beata te, e vabbè. Però probabilmente avrai difficoltà, come spesso accade quando si ha un'unicità da parte dei nostri cani, con le altre persone, a far capire le cose, le esigenze, le peculiarità del tuo cane alle altre persone, almeno sempre mia esperienza questo.
Infatti diciamo che il problema sono appunto sempre le persone che nulla sanno e si approcciano ai cani in maniera a caso, proprio in maniera casuale, quindi sì, oltre al discorso di sordità probabilmente anche nel suo passato ci sono stati dei momenti non troppo felici, soprattutto con degli uomini, credo di aver capito, perché spesso uomo è sempre così, guarda, è sempre così. Uomo un po' alto, un po' ben piazzato, che arriva con la mano tesa sul muso della Molly, lei si ritrae, ha proprio, si vede che ha proprio paura, chiude gli occhi, stringe gli occhi, insomma, sì.
È brava. Il problema,
ma il problema è che la devi fare
anche a quelli che hanno i cani, esatto, perché quando noi rompiamo le scatole col non tutti i cani sono socievoli, non tutti i cani vogliono fare amicizia, parliamo di quelli come la mia che proprio ti mordono e allora, vabbè, io
vedi
poi adesso...
Vedi se la devi capire.
Vedi se devi capire, però c'è anche giustamente un cane che magari non ha assolutamente nessun tipo di aggressività, però poi porta a casa un'esperienza negativa che insomma a livello psicologico, emotivo, insomma è pesante, e il mio invito è sempre quello, provate a immaginare voi che andate a fare la vostra passeggiata nel vostro parco preferito della vostra città e arriva della gente e vi dice oh ma come sei carino, in testa, io potrei avere, non so, potrei andare in shutdown totale, o reagisco appunto come la panda o vado proprio tipo in
E un altro spunto di riflessione che do sia a te Valentina che a esatto. Mangiatori seriali di cani,
allora ho smesso di cacciarli.
In realtà se la panda non avesse incontrato persone di questo tipo, la panda a questo punto non avrebbe i problemi che ha.
È un po' come le allergie, che ogni volta che hai un attacco allergico la tua allergia si acutizza, quindi se lei non avesse avuto queste forme di violazione della sua privacy.
Perché poi la panda è bianca, i cani bianchi io non so perché attirano un sacco.
Sì, è stato drammatico. Volevo ringraziare tutte le persone che stoccacciano i cani senza chiedere il permesso ai padroni.
Ma magari qualcuno te l'aveva pure chiesto, perché pre-percorso con me tu non dicevi di no.
Esatto, no, è brava, c'è anche questo è un tema, ed è quello del, e mi rivolgo a chi ha come noi dei cani un pochino appunto, no delicati nel senso di salute, ma delicati nel senso di carattere. Praticamente cosa succede? Sì, che cosa succede? Che a noi non fa piacere dover dire no, vattene, non la toccare, va di retro,
io
Satana.
Io sono una stronza, un po' ci godo a dirvelo.
Dopo impari, dopo cavalli dall'altra parte e diventi proprio senza pietà. Yeah! Esatto.
Accidente.
Però la gente veramente... Allora, sono andata, ho fatto un giretto con la Panda e la Marina in centro, perché Tano stava male, no? La Panda il centro non lo vive male come Tano. Tano ha più paura di macchine, autobus, biciclette, gente. Quindi l'ho museruolata e lei è stata, vi giuro, il cane perfetto. Cioè, un soldatino, ai comandi, a vieni qua, siedi. Abbiamo persino preso l'autobus, ok? Perché fai quella faccia lì?
Ti stavo immaginando la Panda sull'autobus.
La Panda sull'autobus.
Aspettate che me la tolgano. Che mi ha calcato. No, aspettate che mi tolgano qua la maschera di ferro.
Fatto sta che io vi giuro, e non ci potevo credere, la museruola ha due tipi di effetti. Oh, poverina! E stavolta è stata la Marina che andava in giro a dire morde! E quindi... la gente oppure l'altro effetto è quello di inibire, e ben venga, cioè vedono il cane con museruola un po' amstaffino e dicono oh mio Dio, e quindi stanno alla larga sempre quando pensi di averle viste tutte. Le genti riescono a stupirti. Salgo sull'autobus che era un po' pieno, non era pieno ma era pienetto, quindi trovo il mio posto nell'angolino, porto la Panda in mezzo alle mie gambe, protetta da qualsiasi, con la museruola, e cazzo, diamine se non, se non c'è stato il Gianfranco Basico Boomer che l'ha accarezzata con la museruola.
Se anche... E tu perché non gli hai data la cacchia di platta sulla mano?
Ma anche
dopo anni che ti istruisco?
Perché ero interdetta, persino la Panda era interdetta. La Panda l'ha guardato così anche lei, perché nessuno... Io, la Marina, la Panda abbiamo guardato questo qua e abbiamo detto, ma tu però sei scemo.
Gliel'hai detto?
No!
È male! Perché non adesso posso... lui è convinto di essere stato pure carino, capito?
Io non posso dire a un signore su un autobus, ma sei scemo.
Allora tu mi fai un buonico, guardi, le devo far parlare con la mia educatrice.
Però,
allora, sei scemo!
Io non ho sono riuscita a proferire parola, però l'ho guardato in un modo che era, però
non
sei scemo.
Arrivato.
Cioè ero troppo incredula. Lui lo stesso l'ha accarezzata.
Ma come ha fatto? Scusa, ce l'avevi usare
perché praticamente ero seduta così, lui ha proprio, si è chinato un po' e gli ha fatto pat
perché
pat.
Era seduto di fianco a te?
Sì, no, era in piedi di fianco a me, si è un po' abbassata e ha fatto pat pat in testa la Panda con la museruola, io l'ho così, ma come? E niente, anche la Marina mi ha guardato come dire, quindi cosa facciamo? Non lo so cosa possiamo fare in questo caso. Questa persona
scusi, si mette con le cazzo di mani
nel derriere,
in tasca.
Nel derriere.
Detto questo, ovviamente, vabbè, cioè, tornando delle disabilità sensoriali, abbiamo appunto quella uditiva come quella della Molly, poi c'è quella visiva, tra quelle principali. Allora, in questo caso ci sono cani, vabbè, ipovedenti e cani completamente ciechi. Uh-huh. Tendenzialmente i cani ipovedenti se la cavano alla grande.
Uh-huh. Proprio
I
perché...
cani completamente ciechi invece vanno un pochettino più in difficoltà, soprattutto per quanto mi riguarda il discorso relazionale nei confronti degli altri cani, perché una delle comunicazioni più importanti che hanno i cani tra loro appunto è quella visiva, quella del corpo. Uh-huh. E loro su quello tendenzialmente rimangono un po' carenti, quindi credo che una delle cose su cui ci sia da lavorare di più sui cani con disabilità visive è proprio quella, cioè di aiutarli con cani tanto tanto pazienti e tanto tanto altruisti, che sono tanto tanto difficili da trovare, nel aiutarli con le comunicazioni. Devo dire che mi è capitato di vedere anche cani che riescono a percepire molto bene la disabilità,
quella disabilità,
e enfatizzano molto i vocalizzi.
Che bravi, bravoni.
Ad esempio, esatto. Come ad esempio c'è una pastora tedesca che conosco che vive con una border collie cieca e ipovedente, e lei aumenta un
cieca e ipovedente.
Sì. Metti via con le unghie.
Scusa, cieca e ipovedente è la stessa cosa, sarà sorda e ipovedente.
Sì, grazie, scusa. Sorda e ipovedente.
Mi guardo come se sono scema io, non ho capito.
Oggi non so perché, sarà che l'ultima settimana prima delle ferie sono un po' assente. E adesso mi
la pastora molto. Vive
la
con
pastora
una border collie sorda e ipovedente.
Con lei quando le deve segnalare o hai rotto le palle, non usa il ringhio classico, ma usa un ringhio evidentemente più gutturale che la aiuta probabilmente a sentire meglio le vibrazioni. Lei quello lo percepisce.
Ah, vedi?
E quindi è molto bello vedere queste cose qui e lavorarci. E diciamo che qui invece, per quanto riguarda i comandi o comunque la comunicazione, si usa moltissimo il contatto e l'olfatto, ok? E,
tipo se avete un cane ipo olfattente, ipo, come si dice?
Ma perché dobbiamo parlare di un...
No, hai detto che si usa molto l'olfatto, lavatevi di meno così sentono di più i vostri... No, non era quello che volevo.
No, non c'è bisogno, trovare
la doccia. Niente, vabbè.
Detto questo, parliamo delle disabilità fisiche. Mm-mm. Che tendenzialmente riguardano o appunto disabilità motorie del tipo cani che non utilizzano il treno posteriore, quindi neurologiche, e tendenzialmente mi sono capitati per mano anche cani che avevano bisogno di espletare manualmente le funzioni corporali, quindi sia cacca che pipì, che cani ad esempio tripodi o addirittura bipodi. Ho visto bipedi, ho visto 2 giorni fa dalla Monica 2 cagnoline che non hanno le zampe anteriori,
nate proprio così,
nate così, abbandonate così, e sempre per via di quegli incroci fatti a cavolo, perché sono 2 meticce pastore cubano, quindi questo probabilmente era un pastore che lasciava che i cani si riproducessero
così in libertà,
esatto, e quindi sono arrivate queste 2 cagnoline e poi lui bellamente le ha messe in uno scatolone e le ha abbandonate,
mi sembra giusto.
Poi grazie al cielo qualcuno le ha trovate e questa proprietaria le ha adottate entrambe e devo dire che dal punto di vista motorio loro si arrangiano. Allora, ecco, nel caso dei cani tripodi tendono a essere un filo più preoccupati dalla presenza a volte anche delle persone, ma principalmente degli altri cani, perché si rendono perfettamente conto che se dovesse esserci una discussione fanno molta fatica rispetto ad altri ad allontanarsi con velocità. Perché è vero che tendenzialmente sono degli Sputnik lo stesso, però loro questo deficit lo avvertono, perché comunque un cane su 4 zampe corre un po' più veloce. Per tutto il resto sono cani assolutamente normali, possono andare al guinzaglio, possono venire con voi. I cani con il treno posteriore neurologico possono tranquillamente... Allora, ho visto cani che si sollevano da soli e quindi si trasportano da soli, e cani che invece devono utilizzare il carrellino, però... sono cose che si superano.
Esatto. Okay. Quando dici si sollevano da soli,
perché dipende a che altezza è il danno neurologico, perché tendenzialmente quelli sono danni a livello della colonna spesso e volentieri, e se il danno è molto alto non ce la fanno a sollevarsi, perché i muscoli della schiena, anche quelli, tendono un po' ad atrofizzarsi. Se il danno è molto basso, invece hanno i muscoli della schiena che li sostengono, quindi riescono anche quasi a stare un po' più dritti.
Ok.
E questo per quanto riguarda le disabilità fisiche. Esiste tutta una sfera di disabilità intellettive, cioè ci sono cani, come noi esseri umani, che nascono con dei deficit a livello proprio centrale del cervello.
Certo.
Okay? Ad esempio, ultimamente sto lavorando con una cagnolina con l'idrocefalo.
Ok.
Allora, diciamo che capita spesso che le mamme cagne li scalpino.
Non si dice, questa cosa non è vera!
Molti non arrivano allo svezzamento.
Non è vero. Non è vero, perché stavo pensando tra me e me, tra l'altro, che probabilmente i cani che percepiscono perfettamente le disabilità dei loro, no, dei loro amici cani, non le discriminano però tendenzialmente, cioè mi spiego, non è una questione sociale come facciamo noi.
No, però allora… parliamoci chiaro, i cani sono cani e come tali sono animali, e quando una mamma cagna deve spendere Dai, se vuoi che lo dica, non raccontiamo le favole della Disney.
No, però io parlo, nella selezione naturale di quello più forte, del cucciolo più sano.
Il discorso è che una cagna che ha una cucciolata di 10 cuccioli
deve spendere le risorse,
delle energie per allattare 10 cuccioli, tendenzialmente i cuccioli malati li lascia un po' da parte.
E ok,
anche perché in natura comunque, cioè tu devi considerare che quella fase lì è abbastanza ancestrale, non è che la cagna fa il ragionamento di dire ma poverino è disabile, okay, potremmo darlo in adozione alla Sara che
ok
siente.
Però per esempio io ho un cane disabile in casa, faccio l'introduzione con un altro cane che adotto, quel cane non è che mi discrimina l'altro cane perché è disabile,
dipende.
Non è vero, ci sono alcuni cani che lo discriminano.
In che modo lo discriminano? Cioè non lo cagano? Cosa fanno? Lo reputano un po' meno?
Non lo cagano, fanno fatica ad approcciarsi sulle sue difficoltà. Tipo ci sono alcuni, c'è stata una mia cliente che voleva adottare un cane neurologico e io conosco la sua cagna e gli ho detto guarda la sta, perché questa è la prima crisi epilettica che ti fa, lei va in crisi e si preoccupa e lo atterra, perché non capisce cosa sta succedendo, mentre se avesse avuto solo la seconda cagna che ha adesso, che gli ho dato in adozione io tra l'altro, che è una cagna super zen, super altruista, super carina, lei avrebbe potuto tranquillamente conviverci. Okay. In realtà dipende da soggetto a soggetto.
Da soggetto a soggetto, chiaro.
Però parlavi spessissimo della... capita che i cani con disabilità intellettive, a meno che non abbiano alle spalle un allevatore molto 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 attento, non arrivino alla fine dello svezzamento, perché tra la sgomitata nella cucciolata per arrivare alla tetta, tendenzialmente sono cuccioli che rimangono un po' indietro. Questa aveva un allevatore che, devo dire, ci si è dedicato un sacco e poi si è sbattuto pure per trovargli una famiglia. E se vi dovesse capitare, gli studi che ho fatto io, perché poi nel frattempo sono andata a sentire neurologi per capire come affrontare questa cagnolina qui, e loro, il consiglio che mi hanno dato è in realtà più questi cani vengono tenuti stimolati anche a livello delle richieste, a livello di proprio di fare esercizi e di chiedergli cose, anche se ci arrivano con più calma e non ci arrivano alla perfezione, però comunque mantiene il cervello allenato e aiuta il cane a rimanere più elastico a livello intellettivo.
Certo. Grazie mille Sara, sei stata carinissima a portarci la tua...
Aspetta, magari la vogliono trovare sui siti.
Adesso glielo chiedevo, no? Scusa. Darci la tua testimonianza.
Mi sei scontrosa.
Però non è vero, lo dici tutte le volte.
Ci sarà un motivo.
Grazie mille, e se volete conoscere Sara,
chi ha preso la panda,
e i suoi meravigliosi cani, che sono meravigliosi non per merito del lavoro fatto con la Lia, ma a prescindere, e dove possono trovare...
Non è vero, Seba chiude le porte grazie a me.
Dove possiamo trovarti Sara, se vuoi essere trovata, contattata?
Vai. Sono su Instagram, proprio semplicemente Sara Borrera, mi trovate, sicuramente riconoscerete foto dei cani, perché praticamente sono quelle sul mio profilo, quindi cioè, ormai io non ho più un profilo, i miei cani ce l'hanno, quindi sì.
Cercate Compagni di Branco su Instagram e su Facebook, e la mia partner in crime, Lia Begani, che li ha, ma non li usa.
Però vi rispondo, sto rispondendo a un sacco di messaggi.
Giusto.
Non ho ancora imparato a usare quelli di TikTok, però.
Vabbè, col tempo si fa tutto. Io sono stata Vitridente, mi trovate su Instagram.
Come e sei stata?
In questa puntata ero... Cioè sono ancora, okay. Mi piaceva la formula, perché mi devi rompere le uova nel paniere?
Sembrava un annuncio di morte imminente.
No, ancora to.
No.
E vado, andiamo a pranzo. Grazie.
Ciao.
Bye.
Grazie a voi, grazie, a presto. Ciao.
Easy a easy.